Mi potrei dire una cosa piccolissima e che forse non interessa a nessuno, è una semplice nota testuale, e cioè i termini per cui questo Epafrodito, che ha questo strano nome greco legato al nome di Afrodite, la dea dell'amore, e quindi l'amato, con un climax viene definito fratello, e poi che lavora con me, e poi che combatte con me. E a questo di me, corrisponde un di voi per i quali, rispetto ai quali, Epafrodito diventa l'apostolo, cioè il mandato, e il liturgista delle mie necessità, dove liturgista, alla lettera, è qualcuno che sostiene un pubblico in carico, e questo è un pubblico in carico verso di me, privatamente verso di me. E quindi lo trovo bellissimo. Scusatemi se ho detto delle cose che non c'entrano.
Mi colpisce la facilità con cui queste persone intraprendono un viaggio che penso fosse un lungo viaggio per mare anche. Quindi mando questo, poi viene quell'altro, poi vengo anch'io. Cioè, quindi cose che sembra come dire che io da Bologna vado a San Giovanni in Persiceto, invece qui fanno dei viaggi mica da ridere. E ho pensato, ecco, che questo Epafrodito sia il datore della lettera, cioè colui che la porta ai filippesi, perché lui va prima di Timoteo e quindi e ritorna dai filippesi dai quali era stato inviato perché i filippesi volevano sostenere Paolo. Mi è venuto il dubbio che forse anche poteva essere l'attore di un qualche sostegno anche economico, perché la situazione non doveva essere facile. Mi sono fermata soprattutto su quelle due volte che al versetto 26 e al versetto 28 viene detta la parola preoccupazione, perché mi sembra che nel testo invece, nel testo latino, sia una tristezza che mi sembra diversa dalla preoccupazione. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti ed era triste, era mesto, perché voi eravate a conoscenza della sua malattia. Quindi la preoccupazione non ha lo stesso significato che per noi ha in italiano, dove io vengo sempre molto sgridata dai miei figli perché dicono che io mi preoccupo troppo presto, che bisogna preoccuparsi quando le robe succedono, non quando tu ti immagini che potrebbe capitare questa cosa qui. Vengo sempre sgridata sulla preoccupazione, e giustamente forse, perché è una perdita di tempo.
Mi aggancio anch'io alla parola tristezza, perché appunto avevo visto che non solo in questi due passaggi, cioè si preoccupava e non si è più preoccupato, c'era cioè la parola tristezza, ma anche dove al versetto 27 si dice perché non avessi dolore su dolore. Sembrerebbe che appunto anche qui ci fosse perché non avessi tristezza su tristezza. Mi ha colpita appunto questa ripetizione del termine tristezza, che però fa il paio con la ripetizione ancora oggi della gioia, del rallegrarsi, della stima. Insomma, i versetti di oggi ci fanno vedere ancora tutto ancora con quasi più spessore la grande umanità di Paolo, la grande autenticità delle relazioni che ci sono tra questi fratelli e queste sorelle di queste chiese e che a me li fanno sentire molto vicini. E quindi più c'è questa prossimità di queste comunità, più l'annuncio del Vangelo sembra prossimo, sembra proprio da condividere quasi con loro. E oggi mi colpisce in particolare questa missione di Paolo, dopo che ci ha parlato del suo dubbio se vivere o morire, insomma, quello che abbiamo visto nei capitoli precedenti, dove per lui morire era Cristo. Qui però si dice, ma è stato grave vicino alla morte, ma Dio ha avuto misericordia di lui e non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi questa grande vicinanza anche a noi, anche a noi che pur sapendo che la morte è una nascita al cielo, di fronte alla perdita di una persona cara o al rischio di perderla durante una malattia, in questo periodo abbiamo visto quanto è legittima la tristezza. E quindi non ce ne dobbiamo assolutamente vergognare. E mi è piaciuto appunto che questa lettura di Filippesi sia così intrisa anche di sentimenti umani, e poi abbiamo visto che sono gli stessi sentimenti di Cristo, come ci ha detto Paolo stesso. E addirittura la morte sfiorata diventa motivo di stima. Diventa una richiesta di stima da parte di Paolo nei confronti di questo messaggero, compagno di lotta, annunciatore, liturgista. E mi sembra un grande annuncio, io lo sento molto forte vicino a me oggi al senso del nostro essere Chiesa insieme.
Mi è piaciuto molto il versetto 28, dove Paolo, parlando del suo stato d'animo, usa una parola che è la stessa usata per la Madonna quando, dopo la visitazione, si reca da Elisabetta. Esattamente al versetto 28 dice Paolo: mando Epafrodito con tanta premura perché vi rallegriate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Cioè, avrebbe potuto dire: lo mando quindi perché vi rallegriate al vederlo di nuovo. Ecco, invece lui aggiunge con tanta premura, evidentemente il suo stato d'animo. E anche nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 39, parlando di Maria che ha appena ricevuto l'annuncio dall'angelo, si dice: in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Anche qui è una descrizione di uno stato d'animo, potrebbe anche mancare, perché poteva dire: in quei giorni Maria si alzò e andò verso la regione montuosa. Ecco. E quindi qui dice in fretta, Paolo di sé dice con premura. Ecco, quindi sono due cose belle, evidentemente non sono due così che semplicemente hanno pensato di fare bene una cosa. È un atteggiamento che mi chiedo poi se non sia anche una qualcosa di auspicabile per un cristiano, per una persona, ecco. E penso proprio di sì, una certa cura nell'essere pronto, nell'essere quindi uno che vede e fa. Con premura, con fretta, perché appunto c'è l'altro che ha bisogno, eccetera.
In questi giorni e anche quindi nel brano che abbiamo ricevuto in regalo oggi, io sento moltissimo il coinvolgimento, cioè quando penso come mai poi hanno deciso di scrivere queste cose e noi questa sera siamo qui ad ascoltarle, allora sento che tutto va al tempo presente di oggi e tutto è rivolto a noi, a me, a te, a noi. E quindi la meraviglia del Vangelo è questo suo diventare notizia e certamente buona per noi, per ciascuno di noi, è vero? Fino al punto che adesso, mentre ascoltavo e guardavo, mi veniva il pensiero di distrazione di dire ognuno di noi potrebbe scegliere il nome che gli sembra più vicino a lui, più adatto a lui, sia che sia una figura rimproverata, sia che sia una figura lodata, sia che sia di consolazione, sia che possa avvertirla come di ammonizione. Ma certamente il senso della buona notizia in testi come quello di oggi fiorisce in modo straordinario. Noi lo facciamo anche nei nostri gesti ordinari di vita, insomma, no? Quando sentiamo di identificarci molto con una persona, con una situazione, è vero, sia che questa vicenda sia buona e giusta, sia che sia sbagliata, sia che sia di dolore, sia che sia di gioia, è rivolta a noi e è rivolta a noi perché l'accogliamo. Per cui se avessimo molto tempo, invece non ne abbiamo per niente, mi piacerebbe proporre un gioco anche sui versetti di oggi per dire scegli tu chi sei. È vero? E potremmo provare e anche a conversare proprio con le parole che abbiamo ascoltato dalla lettera per ammirarne con stupore, forse anche con un po' di timore, la verità per noi. Sta parlando di me. Questo personaggio proprio mi descrive, mi indica. Questo pensiero, o questa paura, o questa generosità è proprio quello che sto vivendo in questo momento. È buona notizia per me ed è buona notizia di me, anche nei passaggi di giudizio, anche se è vero, però mi fa un gran regalo perché mi viene a trovare per avvertirmi che con questi pensieri sono fuori strada, per esempio. È vero? Oppure viene a rassicurarmi che per quanto timore possa avere per la situazione che sto vivendo, però c'è una protezione di garanzia. Quindi il Vangelo è buona notizia per me, per te, per noi. E dice, ma buona notizia, a seconda di quel che dice. No, è buona notizia, è parola che il Signore ti regala per la tua salvezza. Ma per regalartela per la tua salvezza, con quella parola viene a chiederti di fermarti un momento, di convertirti, di fare una telefonata a quella persona, eccetera, eccetera. Cioè ti va a venire in mente tutta la realtà concretissima della tua vita. Anzi, ti fa scoprire una cosa, che senza questa parola che adesso stiamo ascoltando, il nostro atteggiamento con noi stessi, con la nostra famiglia, con le persone, con gli amici e con quelli che sentiamo invece con più difficoltà, sarebbe tutto più astratto. Invece si concretizza, è vero? Si vede. È come se quindi la parola evangelica diventasse misteriosamente un'icona di noi.
A proposito della realtà concretissima di cui parlava adesso Giovanni, volevo notare, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti, il fatto di questi due nomi, tra ieri e oggi, ieri Timoteo e oggi questo Epafrodito, che stanno a indicare delle persone che evidentemente sia per l'Apostolo sia per la comunità di Filippi sono diventate molto importanti e quindi stanno a indicare delle relazioni vivissime, intensissime, che c'erano tra queste persone, al punto che le persone stesse diventavano le trasmettitrici delle notizie, della gioia, delle preoccupazioni, dei dolori, gli uni, rispetto agli altri.
Allora, io mi sono sentita molto coinvolta in questo passo di oggi, perché Epafrodito, rappresenta una persona per cui Dio ha avuto misericordia. E proprio ieri è morto un mio carissimo amico. E la moglie ha molto sofferto per questa morte, chiaramente. E io mi ero unita a lei nella preghiera in tutto questo periodo in cui il marito stava lottando in terapia intensiva per il Covid, ma lui non ce l'ha fatta. Allora viene da chiedersi, allora Dio per lui non ha avuto misericordia? Beh, io ho saputo vedere. Ho saputo cogliere, diciamo, un lato positivo di tutta la faccenda e quando stamattina ne parlavo alla moglie, la moglie mi diceva: ma dove lo trovi questo motivo, questo lato positivo, questa bellezza in questa morte? Ebbene, io gli ho detto: a me sarebbe piaciuto morire avvolto nella preghiera, come è stato per tuo marito. Abbiamo tanto pregato in questi giorni. Lei ha addirittura pianto, pianto tantissimo, mi piangeva tanto al telefono. Poi io ho coinvolto anche Don Giuseppe, tutta la famiglia della Dozza, perché pregassero per lui. E per me è bellissimo, questa persona è stata accompagnata in questo passaggio dalla preghiera. E anche a me sarebbe piaciuto essere accompagnata con la preghiera. E allora ho detto alla moglie: sii contenta per questo.
Quello che stiamo ascoltando, anche per le cose che adesso sono state ricordate, è così prezioso che potremmo fare un gioco, poi non lo facciamo, ma potremmo ognuno di noi chiedersi e capire quindi chi è il tuo ermafrodita, chi è? Chi è per te? Chi è nella tua vita, nella tua storia, nel tuo pensiero, nella realtà più profonda della tua esistenza? Perché è proprio l'illuminazione dello spirito quando il Vangelo appunto diventa la buona notizia per noi, ma ancora di più quando diventa la buona notizia di noi, qualunque cosa dica. Anche sia la scoperta della nostra condizione di poveri peccatori, è regalo bellissimo perché ci viene detto dentro alla buona notizia del Vangelo, per la nostra salvezza, per illuminare la nostra vita.